gentlemen, the Krishna Prema Show.
Siamo in pista. Cari amici, Hare Krishna a tutti, eccoci di nuovo insieme per un altro Krishna Prema Show. Andiamo bene, tutto ok, bene, bene, ottimo, 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 meraviglioso, meraviglioso, sublime, stupendo, superbo. So benissimo che i nostri tre ascoltatori sono sempre in estasi, perché ascoltando la radio sono sempre in estasi. Qui siamo tutti in estasi, chi fa la radio, chi ascolta la radio, chi aiuta la radio, tutti in estasi. È un'estasi totale, perenne e che va avanti in eterno, per tutta la realtà eterna, pensate. Quando andremo nel mondo spirituale, come parlavamo l'altra volta, avremo anche lì da fare la radio. Ovviamente Radio Krishna Centrale è questa che sentite adesso, è una così, una come si dice, una. A parte degli scherzi, quello che volevo dire è che Radio Chiesa Centrale, questa che voi ascoltate, state ascoltando con grande interesse, con grande attenzione, non è altro che un riflesso di quella che è la vera Radio Chiesa Centrale nel mondo spirituale, eh? Quindi se questa Radio Chiesa Centrale è così bella, è così potente, è così gustosa nell'ascolto, nei programmi, eccetera, pensate a quella originale, quella che si ascolta nel mondo spirituale. È come il concetto del raccontare una storia perché non possiamo viverla. Non so se avendo l'idea, adesso mi sembra un concetto un po' strano, dico, ma che dice Cristo quello? No, cioè noi si raccontano delle storie, ed è bello ascoltare le storie, però sarebbe molto più bello se riuscissimo a vivere le storie in prima persona, proprio nella realtà della storia, no? Non vi sembra interessante, meraviglioso? Quindi immaginare di leggere, per esempio, questi grandi trattati vedici sulla realtà dei pianeti superiori, sulla realtà dello spazio, del tempo, la creazione, eccetera, ecco, e noi quando leggiamo cerchiamo di immaginarci la realtà che ascoltiamo attraverso la lettura, ma ovviamente una cosa è cercare di immaginarsi e una cosa è avere la possibilità di viverla. Quando il signore Brahma crea l'universo materiale, noi lo leggiamo, lo immaginiamo, lo realizziamo e veramente rimaniamo anche un po' perplessi sotto certi aspetti, perché in effetti è un'attività piuttosto insolita. Quindi pensate come sarebbe meraviglioso se invece potessimo viverla direttamente, cioè potessimo essere lì a vedere il signore Brahma in persona che crea l'universo materiale. Pensate che incredibile. Mi piacerebbe, io penso di sì, a tutti voi. E cosa succede? Succede che in effetti nel mondo spirituale tutto ciò è assoluto, cioè non è una proiezione di quello che è, ma è assoluto. Quindi noi quando ricreiamo degli ambienti per poter in qualche modo far assaggiare o ricreare l'atmosfera di qualche posto o di qualche situazione particolare, per dare la possibilità a tutti di viverla, di riuscire a viverla, a capirla, a realizzarla, è un espediente che ovviamente tutti utilizzano, proprio perché non ci sono altri modi oggi come oggi in Kali Yuga di poter superare i problemi del tempo, i problemi della contaminazione materiale, i problemi delle energie che sono forti, potenti e che ci condizionano, su questo non c'è dubbio. Quindi allora noi, come tutti, anche tutti gli altri, tutto ciò che è stato fatto fino adesso si è basato più o meno su un aspetto, direi, meno pratico ma più concettuale. Persino Cristo nella sua predica, al di là di qualche episodio in cui doveva per forza, per così conquistare la folla, fare dei miracoli, anche lui ha lasciato le cose fino a un certo punto, dando ampio spazio alla possibilità di capire tutto più tardi, quando le persone realizzate avrebbero potuto finalmente vivere una realtà vera, coi piedi sul mondo spirituale, nel mondo spirituale, e quindi realizzare in pieno il senso dell'amore, del rispetto, della conoscenza di Dio e tutti questi aspetti che sono importantissimi nella realtà spirituale. Quindi dicevamo prima la radio che noi viviamo adesso è una radio meravigliosa, perché tutto ciò che è meraviglioso ovviamente appartiene alla realtà dell'energia superiore di Krishna, e l'energia superiore di Krishna abbiamo già detto che sono gli esseri viventi, sono gli aspetti spirituali della realtà che viviamo, e gli aspetti spirituali della realtà che viviamo si manifestano, ma ovviamente in Kali Yuga la loro manifestazione è velata, è proprio nascosta dalla realtà materiale, quindi ci sono molte cose che succedono in questa era di spirituale, cioè di intenso, di eterno, ma non molti possono captare questo movimento, questa azione all'interno della realtà materiale, proprio perché è così la coltre di materialità, di materia, è così spessa che non lascia trapelare niente. È come dire, l'anima spirituale continua a a guidare il corpo, continua a dare l'energia, continua a dare gli stimoli creativi, ma proprio a causa della contaminazione materiale le persone pensano di essere il corpo, cioè che chi dà lo stimolo, chi dà la forza, chi dà l'intelligenza, chi dà la vita è praticamente uno degli organi del corpo, non l'anima. E non ci si meraviglia, perché questa è una, così, una, un modo di vedere la realtà molto comune adesso in Kali Yuga. Kali Yuga, abbiamo spiegato molte volte, è un'era difficile, direi che tra le quattro ere è senz'altro la più difficile, non è che lo dico io, lo dicono le scritture. Dura 432.000 anni, siamo appena entrati in Kali Yuga da 5.000 anni e abbiamo ancora 383, mi sembra, anni, mila, e sono tanti, e la realtà di Kali Yuga peggiorerà sempre, cioè la coscienza dell'uomo peggiora, e quindi quando peggiora la coscienza dell'uomo ovviamente peggiorano le condizioni di vita, Da qui è facile anche capire per esempio il concetto della reincarnazione, il senso è come mai si prendono corpi diversi, qual è il meccanismo che fa scattare questa realtà, proprio perché la coscienza, quando uno si abbassa di coscienza, e allora si abbassa anche la possibilità di acquisire un corpo che possa dargli la capacità di analizzare, di acquisire coscienza o conoscenza. Quindi vedete che è tutto molto bilanciato, non c'è niente di casuale, la realtà materiale è veramente stupendamente organizzata da Brahma, che non fa altro che però seguire le indicazioni del Signore Supremo Shri Krishna. Analizzare il presente, la realtà presente, è interessante e anche divertente sotto certi aspetti. Se tu riesci a fare un'analisi di quello che fai, di quello che sei, di quello che vorresti fare in maniera distaccata, senza identificarti come analizzato, ma rimanere dalla parte dell'analizzatore, allora hai qualche possibilità ovviamente di capire. Se mentre invece tu credi di autopsicanalizzarti, allora diventa impossibile uscire da questa convinzione di essere quello che non sei, proprio perché, diciamocelo francamente, quando noi ragioniamo con noi stessi su una base che non è la conoscenza trascendentale, l'autorità superiore di Veda, ma è la nostra mente, i nostri sensi che condizionano le nostre scelte, non sono mai delle buone scelte, perché non sono poi mai delle scelte assolute, non sono mai delle scelte che potranno dare dei grossi risultati, perché noi non siamo in grado di farlo, capite? C'è proprio questo il problema. Noi abbiamo il desiderio di essere dei controllori, di voler in qualche modo organizzare e fare, come del resto organizza e fa Krishna, perché siamo in fondo parti e particelle di Krishna, ma non abbiamo la capacità, non abbiamo la quantità adatta per poter superare il problema della quantità dell'energia materiale. Quindi ci troviamo sommersi, è uno scontro impari, direi, e infatti siamo perdenti. Quindi quando noi agiamo senza consultare la realtà delle scritture, i sadhu, cioè i devoti, e il guru, il maestro spirituale, rischiamo sempre di proiettare nelle nostre decisioni i limiti che sono tipici della nostra realtà materiale, e quindi tutto ciò che decidiamo, tutto ciò che facciamo ha sempre questo sapore di imperfetto, che non è piacevole, perché in ultima analisi, andando avanti, scopriamo che non abbiamo ottenuto da quel tipo di operazione, da quel tipo di azione, di esperienza, quello che ci aspettavamo, e quindi rimaniamo un po' frustrati. E allora dobbiamo per forza cominciare una nuova fase, un altro esperimento, un'altra esperienza, un'altra relazione, un altro lavoro, qualcosa di diverso che ci dà l'illusione di poter essere questo, quello buono, e che potrà darci finalmente quello che stiamo cercando, e così via. E quindi passiamo da un'esperienza all'altra così, in un modo molto sciocco, perché non ci sono basi sicure che possono garantire che la prossima esperienza sarà l'esperienza reale, l'esperienza che potrà darci quello che cerchiamo, perché non agiamo in conformità di quelle che sono le indicazioni che vengono dalle scritture sacre. Quindi è sempre un agire sotto l'influsso dei tre guna. E allora quando agiamo sotto l'influsso dell'ignoranza, direi anzi quando non agiamo, perché nella descrizione dello Srimad Bhagavatam colui che è sotto l'influsso dell'ignoranza è la persona che, nonostante si renda conto della sua situazione caduta, della sua situazione veramente abominevole da tutti i punti di vista, sia del controllo, sia del tipo di vita che fa, la sporcizia, eccetera, non ha voglia di muoversi, non ha voglia di cambiare, non vuole fare niente, ma ormai è preso da questa realtà ed è completamente immerso nella pigrizia, nell'ozio, che poi, come si dice, è il padre dei vizi, e quindi tutto ciò che, che naturalmente segue. Quindi se voi vi identificate in una persona del genere, vi prego caldamente che è meglio uscire da questa situazione, è meglio fare un passo avanti in modo da lasciarsi alle spalle questa sporcizia mentale, questa incapacità di agire, e portarsi almeno su una fase in cui si cerca di fare qualcosa, si è consapevoli della nostra sporcizia e abbiamo anche voglia di darci una ripulita. Diamoci una ripulita, perché darci la ripulita è molto bello, meraviglioso, perché pulirci e essere puliti è sempre di grande auspicio e di grande salute, ed è un segno anche di rispetto per se stessi e anche per gli altri, perché quando ti presenti in una situazione in cui devi in qualche modo vivere con altre persone, se puzzi veramente in maniera come una capra, come si dice in gergo, diventa difficile per gli altri accettare la tua presenza e quindi la relazione viene in qualche modo disturbata. Invece tu sei bello pulito, sempre fresco, rasato, poi hai questa impressione di grande pulizia. Di grande pulizia significa poi anche intelligenza, perché una persona che è pulita non è ovviamente pigra, perché per pulirci occorre del tempo. Quindi una persona che è accuratamente pulita, che passa una parte del tempo, ora dico, non esageriamo, non è che siamo tutto il giorno lì la mattina a sciacquarsi gli orecchi, a infilarsi il cotton fioc nel naso, eccetera, no, dico, però una pulizia che lasci il corpo capace di essere presentabile senza disturbare nessuno e che non dia la possibilità di essere contaminato da malattie, da germi, da agenti esterni che possano in qualche modo influenzare sulla salute del corpo. Questa è l'essenza della pulizia, eh? Una delle qualità braminiche è proprio la pulizia. Succi significa pulito, mentre muci significa sporco. Succi muci sembrerebbe cinese, ma invece sono dei così, è un modo di descrivere la realtà che molte persone vivono. Lui è muci, quell'altro è succi. Succi muci. E voi cosa siete, succi o muci? Se siete muci, cioè se siete sporchi, datevi una ripulita, dai, datevi una ripulita, magari venite qui, facciamo una doccia insieme, nel senso che una doccia nel senso proprio sottile del termine, perché è sottinteso che bisognerebbe almeno essere puliti dal punto di vista grossolano. Ascoltiamo un po' di musica Vaishnava, ci sentiamo tra qualche secondo. È un disco d'annata, sentite il fruscio, un disco che ha fatto il suo tempo, ma è sempre bello. Thank you. Quindi, cari amici, quindi stiamo parlando di pulizia. La pulizia è importante, la pulizia è veramente alla base della vita, perché se non c'è pulizia non c'è ordine, se non c'è ordine c'è confusione, caos. Il caos porta a non riuscire a connettere, a non riuscire a in qualche modo organizzare i pensieri, organizzare le attività, e quindi diventa difficile capire qual è quella cosa che deve essere fatta, quella che non deve essere fatta, qual è utile e quello che è inutile, qual è buono e quello che è cattivo. E quindi alla fine poi tutta la realtà della persona, l'esperienza della persona degrada, è proprio scende di livello, scende di qualità, fino a portarsi a un livello che non ha più niente di umano. C'è un fatto interessante a proposito di pulizia, perché è proprio una pulizia che poi, come dicevo prima, non è una pulizia che ha a che fare solo e soltanto con l'aspetto esterno del corpo, ma è una pulizia che ha a che fare anche invece con la realtà della coscienza. Ed è un fatto molto bello, significativo, che è descritto nel Chaitanya Charitamrita. Sapete che Chaitanya Charitamrita è una parte dei nostri classici dell'India che noi distribuiamo a più non posso, in tutto il mondo praticamente. E il Chaitanya Charitamrita è un po' la sintesi della vita di questo grande avatar, Krishna, che si è manifestato 502 anni fa nel Bengala sotto il nome di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quindi leggere i passatempi del signore Chaitanya quando è stato presente nel mondo, così osservare il suo comportamento, i suoi insegnamenti, è senz'altro di grande stimolo per l'uomo di Kali Yuga, che ha bisogno proprio di questo, di avere degli esempi precisi per poter adattare, direzionare, riadattare la propria esistenza. E nell'occasione meravigliosa del Ratha Yatra, che è questa festa in cui si porta sui carri meravigliosi il Signore, le divinità del Signore Jagannath, Baladeva e Subhadra, Krishna sempre, Jagannath è il Signore dell'universo, Krishna, Baladeva e Balarama è il fratello e Subhadra è la sorella, come per riproporre un episodio realmente accaduto qualche migliaio di anni prima. Tutti gli anni in tutto il mondo esiste questa voglia di così far rifare questa passeggiata trascendentale al Signore Krishna nella forma di Jagannath, Baladeva e Subhadra. E in India ovviamente questa ricorrenza, come tutte le cose che hanno a che fare con la devozione in India, sono molto molto presenti, sono considerate in maniera e vissute in maniera molto intensa. In India, a Jagannath Puri, proprio nella città del signore Jagannath, che è in Orissa, dove il signore Chaitanya poi nella sua storia, leggendo le pagine del Chaitanya Charitamrita, spiega, ha vissuto molti anni della sua vita. A Jagannath Puri c'è un bellissimo tempio, io sono stato a Jagannath Puri, è un tempio enorme, un tempio gigantesco, e all'interno del quale c'è questa divinità del signore Jagannath, che è molto grande, la più grande del mondo. Allora, ogni anno, in occasione del Ratha Yatra, queste tre divinità, come noi facciamo, abbiamo fatto altre volte qui in Italia, lo facciamo in tutto il mondo praticamente, vengono messe sui carri, su tre carri appositamente costruiti per loro, e questi carri indiani sono veramente giganteschi, e vengono portate tirate, perché i carri non hanno trazione elettrica, non vengono tirati da trattori, ma soltanto dall'amore dei devoti, che si esprime proprio tirando in maniera proprio concreta delle grosse funi ai quali sono attaccate ai carri. Quindi milioni di persone che si fanno gara per poter trainare, spingere, tirare questi carri per tutto il percorso che parte proprio dal tempio di Jagannath e poi percorre un viale di 3 o 4 chilometri e arriva fino al tempio di Gundiccia. E il tempio di Gundiccia è un tempio meraviglioso, un tempio appunto stupendo, proprio perché appunto c'è questo passatempo, lo ha valorizzato in maniera meravigliosa, gli ha dato un senso, come tutti i templi hanno un senso, ma questo tempio in particolare è un tempio che è proprio stato testimone di passatempi che sono veramente stupendi, che sono sublimi, che hanno, che hanno una forza, una potenza di chiarire le idee a tutti coloro che in qualche modo riescano ad ascoltarli più di una volta. Se poi qualcuno di voi capitasse o avesse l'opportunità di andare di persona in India, la visita di questi templi è senz'altro una tappa da non perdere, proprio perché rivivere questi momenti, anche se in maniera diversa ovviamente, ma avvicinandosi alla realtà dei passatempi di Krishna, anche soltanto visitando i luoghi dove sono stati effettuati questi passatempi, dà un grande sollievo dal punto di vista spirituale e crea veramente dei buoni presupposti per poter riniziare il nostro cammino verso casa. Allora, in occasione di questa festa, il signore Chaitanya e i suoi associati, proprio perché sapevano che il giorno dopo questo tempio avrebbe ospitato Krishna stesso, che anche lui poi era Krishna, nella sua forma comunque di signore Jagannath, decise di pulire, si parlava di pulizia, e infatti il capitolo 12 del Madhya Lila, numero 2, è proprio intitolato La pulizia del tempio di Gundiccia. Quindi io vorrei leggervi questa storia perché è molto interessante, molto bella, che può essere applicata ovviamente in qualsiasi momento della nostra realtà, perché in fondo la pulizia, come dicevo prima, non è solo e soltanto, deve essere solo e soltanto relazionata alla realtà materiale grossolana, ma soprattutto la pulizia interiore, la pulizia nella mente, la pulizia dai desideri che non sono puliti, che non ci danno la possibilità di essere onesti, corretti. Ecco, quel tipo di pulizia senza dubbio è una pulizia molto più auspicabile dell'altra, anche se l'altra è fondamentale, direi. Ma comunque dico, sono due livelli diversi di pulizia, ma non sono separati l'uno dall'altro, devono sussistere completamente, entrambi. Allora ci siamo, dal verso 71. In questo modo il Signore passò diversi giorni immerso in una grande felicità. Poi si avvicinò il giorno del festival dei carri di Sri Jagannath. Innanzitutto Sri Chaitanya Mahaprabhu fece chiamare Kazim Mishra, poi il sovrintendente del tempio, ed infine Sarvabhuna Bhattacharya. Quando queste tre persone si furono presentate al Signore, egli chiese loro di poter pulire il tempio conosciuto come Gundiccia. Questo tempio di Gundiccia è situato a circa 2 miglia a nord-est del tempio di Jagannath. 2 miglia, quindi sono circa 3 chilometri. In occasione del festival del Rathayatra, Sri Jagannath si sposta dal suo tempio originale fino al tempio di Kundicha e vi resta per una settimana. Trascorsa la settimana, torna al tempio originario. Sappiamo, per sentito dire, che la moglie di Indradyuma, il re che fece costruire il tempio di Jagannath, si chiamasse Kundicha. Il nome del tempio di Kundicha è menzionato anche in scritture autorevoli. Si calcola che l'area del tempio di Kundicha misurasse più di 2.800.000 metri quadrati. Il tempio principale di questo complesso misura circa 50.000 metri quadrati e la sala delle riunioni oltre 40.000 metri quadrati. Pensate, eh? Sentendo che il Signore chiedeva di pulire il Tempio di Kundicha, il Padikka, il sovrintendente del Tempio, disse: «Caro Signore, noi siamo tutti Tuoi servitori. È nostro dovere soddisfare ogni Tuo desiderio». Il Re mi ha dato l'ordine speciale di fare senza indugio tutto ciò che Tua grazia comanda. Caro Signore, la pulizia del Tempio non è un servizio che ti si addice. Tuttavia, se ti sta tanto a cuore, dobbiamo senz'altro considerare questa impresa come uno dei tuoi divertimenti. Per lavare il Tempio avrai bisogno di molti vasi d'acqua e di scope. Dammi i tuoi ordini e immediatamente ti porterò tutto quello che ti serve». Non appena il sovrintendente ebbe compreso il desiderio del Signore, fece portare immediatamente 100 vasi nuovi per l'acqua e 100 scope per pulire il Tempio. Il giorno dopo, di buon mattino, il Signore prese con sé i suoi compagni e di sua mano cosparse di polpa di sandalo il loro corpo. Poi consegnò personalmente una scopa ad ogni devoto e, prendendoli tutti con sé, il Signore si recò a Kundicha. Fu così che il Signore e i suoi compagni andarono a pulire il Tempio di Kundicha, dapprima ripulire nel Tempio con le scope. Il Signore pulì accuratamente tutto l'interno del Tempio, compreso il soffitto, poi spostò il trono della divinità e lo pulì e lo rimise al suo posto. Così il Signore e i suoi compagni pulirono e scoparono tutti gli edifici del Tempio, grandi e piccoli, e alla fine pulirono anche la zona situata tra il Tempio e la sala delle riunioni. Thank you.
Prima Show.
Eh sì, cari amici, il Krishna Prema Show. Andiamo avanti, stiamo parlando di pulizie e la pulizia è sempre, come dicevo prima, è molto importante, quindi diamoci una ripulita ascoltando le avventure meravigliose, le cronache avventure meravigliose della pulizia del Tempio di Kundicha, che è avvenuta 500 anni fa, a opera di Sri Chaitanya Mahaprabhu e i suoi eterni associati, i suoi discepoli, Krishna stesso, come passatempo trascendentale in occasione del giorno prima del grande festival del Ratha Yatra. Centinaia di devoti erano impegnati a pulire tutto il tempio e Sri Chaitanya Mahaprabhu lavorava personalmente allo scopo di istruire gli altri. Sri Chaitanya pulì e lavò il tempio con grande gioia, cantando incessantemente il santo nome di Krishna. Anche tutti gli altri devoti cantavano mentre svolgevano il compito che era stato loro affidato. Il meraviglioso corpo del Signore, completamente coperto di polvere e terra, si arricchì di bellezza trascendentale. Ogni tanto, mentre puliva il tempio, il Signore piangeva e alcuni luoghi furono lavati dalle sue lacrime. In seguito, fu pulito il luogo dove si conservava il cibo per la divinità, poi fu pulito il cortile e anche tutte le stanze di residenza, una dopo l'altra. Dopo che Sri Chaitanya Mahaprabhu ebbe ammucchiato la paglia, la polvere e la sabbia in un luogo, la raccolse nella propria veste e la gettò fuori. Seguendo l'esempio di Sri Chaitanya Mahaprabhu, tutti i devoti con grande gioia cominciarono a raccogliere nelle loro vesti paglia e polvere e le gettarono fuori dal tempio. Poi il Signore disse ai suoi devoti: guardando tutta la polvere e la paglia che avete accumulato là fuori, posso vedere quanto avete faticato e con quanta cura avete pulito il tempio. Ma benché tutti i devoti insieme avessero accumulato un gran mucchio di spazzatura, il mucchio raccolto da Sri Chaitanya Mahaprabhu era molto più grande. Il Signore allora ordinò a ciascuno di pulire l'interno del tempio in modo perfetto, raccogliendo ed eliminando la polvere più fine, le pagliuzze e la sabbia rimasta. Dopo che Sri Chaitanya Mahaprabhu e tutti i Vaishnava ebbero pulito il tempio per la seconda volta, Sri Chaitanya Mahaprabhu si mostrò molto felice nel vedere come procedevano le pulizie. Mentre il tempio veniva spazzato, circa un centinaio di uomini si erano preparati con vasi pieni d'acqua, pronti a svuotarli, non appena avessero ricevuto l'ordine del Signore. Non appena Sri Chaitanya Mahaprabhu chiese dell'acqua, immediatamente tutti gli uomini con i 100 vasi pieni fino all'orlo si fecero avanti e li presentarono al Signore. In questo modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu lavò dapprima il tempio principale e poi, sempre con grande cura, lavò il soffitto, i muri, il pavimento, il trono e tutto ciò che si trovava nel tempio. Allora Sri Chaitanya Mahaprabhu cominciò a lavare con le proprie mani il trono di Sri Jagannath e tutti i devoti cominciarono a portare acqua al Signore. Tutti i devoti nel tempio cominciarono a lavare. Ognuno aveva una scopa in mano e in questo modo pulirono il tempio del Signore. Alcuni portarono acqua da versare sulle mani di Sri Chaitanya Mahaprabhu e altri versarono acqua sui suoi piedi di loto. Qualcuno bevve di nascosto l'acqua che scorreva dai piedi di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Un altro elemosinò un po' di quell'acqua e un'altra persona la distribuiva. I devoti sono sempre pronti a utilizzare, a non perdere un'occasione per ricevere della misericordia. Ovviamente, pensate, l'acqua che ha bagnato i piedi del Signore, i piedi di loto del Signore Supremo, l'acqua che ha sciacquato le mani del Signore Supremo è un'acqua speciale, un'acqua ovviamente di grande potenza spirituale. Quindi, dico, se qualcuno di voi, in qualche modo, qualche momento, chissà, del futuro o magari del presente, inconsapevolmente si trovasse a vivere un'esperienza analoga, non abbiate timore di sembrare l'etichetta, di non seguire quelle che sono le regole più o meno che sono sviluppate nella realtà materiale delle relazioni con gli altri e soprattutto nella relazione con le cose degli altri. Noi abbiamo sempre una certa paura a toccare qualcosa che è appartenuto a qualcun altro, proprio perché la nostra non comprensione della relazione che dovrebbe esistere tra noi ci impedisce di scendere al livello di questi passatempi trascendentali, che invece ci riempirebbero il cuore di gioia, proprio perché sono semplici ma allo stesso tempo dimostrano un grande rispetto per gli altri, un grande amore per gli altri, proprio perché tutti siamo figli dello stesso padre, quindi tra figli è ovvio che dovrebbe esserci tanto amore e tanto rispetto. E tutto ciò che un figlio possiede è un grande tesoro per l'altro figlio, non è fonte di invidia, ma è fonte anzi di grande soddisfazione vedere che qualcuno utilizza qualcosa al servizio di Krishna. E se poi questo qualcosa ha la possibilità di essere così regalato, portato, utilizzato da qualcun altro dei figli, questi figli non è che perché questo oggetto, questo modo, questo sentimento è stato già utilizzato al servizio di Krishna, non possono pensare che non è più utilizzabile e che non è loro ma appartiene a qualcun altro. Tutto ciò che esiste dal punto di vista grossolano e dal punto di vista sottile può essere utilizzato al servizio di Dio, Krishna. Quindi se noi comprendiamo bene questo punto e lo facciamo nella nostra realtà di coscienza, si svilupperà l'amore per Dio, ed è questo di cui abbiamo bisogno, perché sviluppando amore per Dio sviluppiamo amore per tutti gli esseri viventi, che sono tutti parte della realtà suprema. Quindi come quando noi beviamo la Charamamrita, questo liquido che la mattina i Brahmana prima e poi gli altri devoti del tempio bevono, una piccola goccia dopo il Govinda, cioè dopo che Krishna si presenta nella sua seconda apparizione giornaliera, che è un liquido che viene praticamente accumulato durante le cerimonie dell'Abhisheka. L'Abhisheka, per chi le ha viste, per chi conosce un po' la nostra tradizione, sono quelle cerimonie in cui si suole lavare i corpi trascendentali delle divinità con la Panchamrita, che sono cinque elementi liquidi tipici della cultura Vaishnava, e questi elementi vengono cosparsi in ordine diverso sul corpo delle divinità, e quindi poi dopo vengono raccolti in contenitori e poi sono mantenuti per tutto il periodo che è possibile mantenerle, e vengono dati ai devoti, distribuiti ai devoti. Questo liquido è molto intenso, molto, molto potente, un fatto di ghee, di miele, di acqua di rose, di latte, è meraviglioso, proprio meraviglioso, yogurt. E quindi tutto questo noi prima lo offriamo a Krishna ovviamente, ma poi dopo lo gustiamo. Krishna è così gentile che ci permette di gustare i resti del suo bagno, come i resti del suo prasada. E non è un modo di mettersi troppo in basso rispetto a un altro, perché questo è un po' il modo di pensare corrente, no? Che non dobbiamo darci troppo, altrimenti gli altri pensano che non siamo, che non valiamo molto, che siamo insignificanti. Ma dal punto di vista materiale forse può anche essere che questa legge, questa regola funzioni, Ma non ci interessa questo aspetto, ci interessa invece l'aspetto spirituale, che vede invece la persona umile sempre essere la persona più avanzata, più capace di trovare la calma e la conoscenza e la coscienza per superare qualsiasi problema. Proprio perché grazie alla consapevolezza della nostra posizione rispetto a Krishna riusciamo a vedere gli altri in un altro modo, a vedere il mondo in un altro modo, a vedere noi stessi in un altro modo, e quindi riusciamo a equilibrare la nostra realtà nella relazione con gli altri. L'ascolto di Radio Krishna Centrale è il Krishna Prema Show, e oggi è così, siamo entrati nel clima della pulizia, così, perché? Perché va sempre bene parlare di essere puliti, e stiamo leggendo La pulizia del tempio di Kundicha, che è tratta dal Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capitolo 12. I grandi classici dell'India, ve lo ricordo, sono scritture importantissime e conviene sempre visionarle o farsene cura, dipendere una copia, perché sono veramente importanti. Adesso sentiamo una canzone Vaishnava, ci sentiamo tra pochi minuti, eh? Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna. Bene, meraviglioso, una canzone stupenda, Sri Nama Kirtana, i nomi del Signore, e andiamo avanti nella nostra così descrizione di questo meraviglioso passatempo del Signore Chaitanya Mahaprabhu, della pulizia del tempio di Kundicha, che sembra essere il nome della moglie di Indradyumna, che era il re di quel tempo, dello stato di Orissa. Allora, il signor Chaitanya Mahaprabhu cominciò a lavare con le proprie mani il trono del Sri Jagannath e tutti i devoti cominciarono a portare acqua al Signore. Pensate che Chaitanya Mahaprabhu, Dio, Krishna, la persona suprema, stava lavando il suo trono praticamente, perché anche se impersonificava il devoto, era pur sempre Krishna, proprio lui in persona. E quindi è simbolica questa, si parlava prima dell'umiltà, ed è importante questo, fare il punto su questo aspetto, cioè nonostante che lui fosse Dio, si comportava come se fosse un umile servitore di Dio, anche se in effetti dimostrava dei sentimenti di amore, di estasi, che non sono comuni a tutti gli altri devoti, devo dire, perché in effetti quello che Krishna prova, anche se c'è un devoto che è molto intenso ed è molto puro ed è molto devoto, non potrà mai provare quello che Krishna prova, proprio perché tutto ciò che Krishna, qualsiasi manifestazione di Krishna è una manifestazione che supera di gran lunga la nostra capacità di manifestarsi, cioè Krishna è Dio, quindi tutto ciò che fa lo fa in un modo assoluto, lo fa in un modo enorme, grande, meraviglioso, supremo, puro, e l'amore per Krishna è verso Krishna, pensate che nel passatempo di Chaitanya Mahaprabhu Krishna ha impersonificato questa figura di devoto perché voleva capire che cosa era la motivazione per cui Srimati Radharani, la sua compagna eterna, provava così tanto amore per Krishna, e quindi nella sua voler scoprire così gli elementi più intimi dei suoi associati più intimi, ovviamente Krishna era molto intenso nella sua esperienza, di un'intensità che per noi diventa impraticabile, impenetrabile. Quindi ecco perché dico, quando Krishna ama, ama veramente, ama con grande intensità, e lo si vede anche per esempio dalla continua possibilità che lui dà costantemente a tutti i suoi figli perduti che siamo noi, figli che hanno scelto di vivere senza il padre, hanno scelto di essere per così dire indipendenti, molti l'hanno rinnegato, molti hanno rifiutato di credere che egli sia il Signore Supremo, molti non vogliono nemmeno pronunciare il suo nome, molti non vogliono nemmeno vederlo, e in accordo a questi diversi stati di coscienza tutti questi figli prendono nascita in corpi diversi, in luoghi diversi, con coscienze diverse. Ma nonostante tutto Krishna, grande è l'amore, tale è l'amore di Krishna per i suoi figli, che è sempre pronto, sempre disponibile a riprendersi questo figlio, a ridare la possibilità a questo figlio di tornare a vivere la felicità immensa, meravigliosa, che si vive quando si vive con un padre come Krishna, con un padre misericordioso, un padre buono, un padre potente, un padre ricco, un padre saggio, un padre che possiede tutte le qualità per poterci dare la felicità, praticamente tutto quello che stiamo cercando. Noi continuiamo a cercare la felicità, l'amore, la devozione, il successo nella vita materiale. Siamo coinvolti in questo vortice costante di impressioni, di attività, di speculazioni, ma nonostante tutto, se non entriamo nel mondo di Krishna, se non entriamo nella coscienza adatta, cioè se non recuperiamo la nostra fase di devoti, non riusciremo mai a capire. Vediamo un po', c'è una telefonata, andiamoci. Hare Krishna?
Chi è che parla?
Krishna Prema.
Oh, sono Fabio.
Fabio, sei captato in diretta alla radio.
Domani vengo su.
Ah, bene, 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 bene. Saremo contenti di vederti finalmente.
Vengo con Tritandi e Francesco Carlini.
Sì, sì, bene, 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 sono contento. A che ora arrivate?
Non so a che ora, perché lui ha detto mi viene a prendere a Todi verso le 9:30. Dalle 9:30 in poi.
Oh, fantastico, domani ci sarà anche Franco, quindi tu l'hai già conosciuto Franco, no?
No.
Ecco, allora vedrai, domani conoscerai la famiglia e tutti, perché sono sempre...
Conoscerò anche te personalmente.
Conoscerai anche me, sarà finalmente... Rompiamo questa barriera di oscurantismo,
Che senti,
Sì, ricordati che sei in diretta alla radio, ricordati.
Aspetta un attimo, scusa.
Sì, e questo è Fabio che telefona da vicino Perugia, mi sembra, da quelle parti là.
Pronto?
Sì, pronto.
E quando saremo...
Quando saremo fora...
A vedere il tempio, la villa?
Certo, come no, non ti preoccupare, domani ci saranno tanti devoti disponibili e ci conosceremo meglio, eh?
Tassiarasa
è qui da queste parti, insomma.
C'è domani comunque?
Ci sarà senz'altro, ci siamo tutti domani.
Ti saluti, così domani me lo fai conoscere.
Va bene, d'accordo, Fabio.
Ti saluto e dillo anche a Paramodara che vengo su domani.
Senz'altro, glielo dico senz'altro.
Grazie,
Hare Krishna, Hare Bo. Bello, capite? Cioè, le persone telefonano per dire che vengono a trovarci, no? Vengono a trovare noi, vengono a trovare Krishna, ovviamente. Domani l'altro, un giorno vale l'altro, un giorno qualsiasi potrebbe essere il giorno in cui decidete di venire a rivedere Krishna. E quando vi troverete di fronte a Krishna, nel tempio, vi renderete conto di quanto abbiamo perso, di quanto tempo abbiamo buttato via, di quanta bellezza ci siamo privati in tutto questo periodo, perché non vedere Krishna significa vivere in una dimensione di grande bruttezza, anche dal punto di vista grossolano, perché la bellezza materiale è una bellezza finta, una bellezza che sfiorisce, una bellezza che lascia così il gusto in bocca, ma poi anche la più bella donna diventa un rudere, diventa un mucchietto di rughe, ossa. Ma Krishna no, Krishna è sempre lì presente nella sua bellezza trascendentale, eterna, che può darci tutta la soddisfazione, la gioia, la felicità che stiamo cercando. Quindi quando avete voglia di venire a trovare Krishna qui a Villa Vrindavana, fatelo, non aspettate occasioni particolari, non condizionatevi, perché siete già condizionati, quindi non condizionate qualcuno che è già condizionato, diventerebbe veramente difficile poi uscire dal primo, il secondo, il terzo condizionamento, ma seguite quello che la coscienza vi indica, quindi se vi sentite di venire a trovare Krishna domani l'altro, adesso... venite, non c'è nessun problema, l'indirizzo lo sapete, via Comunale Riscomiti 108, San Casciano Valdipesa, Firenze, è facilissimo, si può prendere un autobus dalla stazione, oppure andare fino a San Casciano, non c'è nessun problema, se venite in macchina non c'è nessun problema, andate fino a Tavernuzze, poi prendete per il ponte per gli Scopeti e siete arrivati praticamente. Quindi dico, non c'è nessun problema, non lasciate che l'impulso di cercare Krishna si perda nel marasma degli altri impulsi che sono impuri, perché sono impulsi che nascono dalla voglia che la mente ha di gratificarsi senza. Ma date a questo impulso il massimo dell'energia, e fate in modo che questo desiderio, perché è il desiderio più importante, possa esaudirsi e venite a trovare Krishna, perché è molto importante. Questo amico Fabio, una persona che telefona da anni, io non ci siamo mai visti, perché Fabio è un non vedente, non può muoversi, ma domani vedete la grazia del Signore Krishna, dicevamo prima, che è così misericordioso, che nonostante che noi siamo sempre indaffarati, o almeno pensiamo di esserlo, e quindi troviamo sempre poco tempo per ricordarci di Krishna, Krishna si ricorda sempre di noi, e al momento occasione organizza la situazione in modo che ognuno possa venire a vederlo, possa venire a godere dell'atmosfera spirituale, trascendentale, che c'è quando siamo insieme ai suoi devoti. Radio Krishna Centrale, la vostra radio. La radio del futuro, la radio che vi può proiettare nel mondo spirituale. senza bisogno di catapulte, niente, la rampe di lancio, niente. E non costa niente, pensate. Quindi, seguendoli così l'indicazione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, devo cominciare a lavarci, darci una ripulita, cominciare dal cuore. Il cuore è importante che sia pulito, perché se il cuore non è pulito è difficile che possa dare la forza di amare, oppure quello che scaturisce, quello che sembra amore, non è altro che un'energia mista, tra amore, odio, noia, insofferenza. E tutti questi aspetti di questa energia impura si manifesteranno prima o poi anche verso la persona che sembra poter essere quella che è la nostra, così, che dà il senso alla nostra vita. Non è così in realtà, perché la nostra vita ha senso solo se siamo collegati con Dio. Senza Dio non c'è vita, senza Dio c'è la morte. Senza Dio non c'è niente, Senza Dio non c'è intelligenza, non c'è pulizia, non c'è coscienza, non c'è niente. Senza Dio è come veramente essere un cadavere, un corpo morto in balia degli elementi materiali, come un cadavere in balia del gettato nel mare, in balia delle correnti e dell'onde. Quindi se vogliamo viverla la vita, perché vita significa proprio vivere, vita, movimento, azione, dobbiamo aggiungere questo ingrediente che è alla base della vita, ed è Krishna, è Dio, la persona suprema. Se noi aggiungiamo Dio a questa nostra realtà, allora possiamo sperare di vivere la vita, altrimenti sarebbe come vivere la morte, o diciamo morire con la morte, o morire morti, insomma, vedete un po' voi. Allora, qualche tempo fa avevo trasmesso questa serie di nomi di Krishna che sono molto belli, che sono tra l'altro la colonna sonora di una multivisione che abbiamo fatta, che si chiama appunto Krishna l'infinitamente affascinante. Mi è stato richiesto a diverse persone di farla riascoltare, allora io la rimetto in onda adesso. Sentiamo per una decina di minuti, penso duri, anzi di più, 20 minuti quasi, quindi sì, e tutti i nomi di Krishna, i nomi delle divinità di Krishna che sono state installate in Occidente, alcune quasi tutte da Srila Prabhupada ed altre dai suoi discepoli. Sono nomi meravigliosi ed ognuno di questi nomi rappresenta una qualità, una grande qualità di Krishna. Ascoltiamoceli insieme e ci sentiamo più tardi per continuare la nostra lettura della Chaitanya Charitamrita sul capitolo 12, a proposito della pulizia del tempio di Kundicha.
Adorare Dio. Qual è la motivazione per cui lo adoriamo sull'altare, dal momento che egli pervade montagne, mari e cieli ed è ovunque? Nella sua onnipresenza pervade alberi, rocce, fiori, l'intero universo che crea e mantiene e i cui limiti sfuggono alla nostra modesta percezione. Come potremo, nei limiti della nostra coscienza, stabilire una relazione con la manifestazione cosmica che è così immensa? Vivere un armonioso rapporto con ciò che ci sovrasta è la naturale condizione di ogni essere vivente. È l'essenziale presupposto per realizzare la capacità di amare propria della nostra natura originale. Sì, è per questo motivo che il Signore, nella sua infinita misericordia, si manifesta nella forma di divinità, o Archa Vigraha, forma che ci consente di adorarlo e stabilire con lui quella relazione che ci fa accedere alla più alta e primordiale forma di amore, l'amore per Dio. In India, da tempo immemorabile, si pratica la trascendentale arte dell'adorazione delle divinità, in accordo a quanto stabilito dalle scritture vediche, le più antiche e profonde che esistano sul pianeta. Quello che adesso vedrete è una meditazione fatta di immagini e musica sulle varie manifestazioni del Signore nella sua forma Radha Krishna, presente nei molti centri della coscienza di Krishna nel mondo.
Jai Ho Rukmini Dwarkadish, Rukmini Dwarkadish, Jai Ho Rukmini. Jaya Radha Govinda Chandra Radha. Janjiva, Kala Janjiva, Ave, Jaya Radha, Kala Janjiva, Jaya Radha. Madham Moham Radha Madham Moham Radha Jaya Radha Madham Moham Radha Madham Moham Radha Jaya Kandar Vikati Hari Kandar Vikati Hari Rade Jaya Kandar Thank you.
Bene amici, siamo sempre insieme, eh? Mi raccomando, non andate via perché siamo arrivati quasi alla fine del programma, ma c'è ancora qualcosa di bello da ascoltare. È meraviglioso questa sequenza di nomi di Krishna, sono veramente belli, devo dire che ogni volta che li ascolto mi fanno riflettere su tante cose. Cerchiamo, ma non ci rendiamo conto di avere quello di cui abbiamo bisogno veramente vicino. Comunque andiamo avanti nella nostra lettura del Chaitanya Charitamrita, che ci parlava un po' della pulizia, la pulizia in generale, una giornata dedicata alla pulizia questa, una nottata, una serata, per dire, mi accorgo quando voi ascolterete questo programma. La pulizia è comunque un argomento sempre di attualità, sia di notte che di giorno che di mattina, perché in effetti l'essere puliti è alla base della vita umana. Dicevo prima, una delle qualità braminiche proprio succi è quella di essere puliti, Ho richiesto per esempio ai Brahmana di lavarsi, fare una doccia completa ogni volta che vanno nel bagno, Ogni volta che si spostano da un luogo santo all'altro, entrano nel tempio, devono sempre farsi una doccia, quando una volta si avvicinano all'altare devono cambiarsi di abito, essere belli rasati, puliti, insomma il senso della pulizia è costante nella persona che vive una vita spirituale. Ed ecco perché siamo scesi in questo argomento, perché proprio così, perché no, perché tutti gli argomenti sono buoni per stimolarci a essere migliori, perché se non cerchiamo di fare qualcosa per migliorare rischiamo di andare sempre più in basso, seguendo quelle che sono invece le indicazioni che vengono dai sensi e dalla mente, essendo come dei cavalli selvaggi, loro non hanno troppi scrupoli, ma ci portano giù, ci costringono a vivere delle realtà che sono in effetti realtà che ci portano lontano dall'esperienza trascendentale spirituale. Questi giorni, per esempio, qualche tempo fa, parlando con dei ospiti nuovi che vengono qui a Villa Vrindavana, qualcuno diceva che in effetti, insomma, comunque c'è sempre la possibilità di essere così, di realizzarsi senza bisogno di seguire le regole, senza bisogno di lasciarsi andare a un maestro spirituale, senza credere troppo o seguire troppo le indicazioni dei Veda. Questa è la mentalità che noi abbiamo quando viviamo sotto l'influsso dell'illusione, ma quando uno comincia a capire qualcosa, quando comincia a ritrovare un po' se stesso e la realtà della conoscenza attraverso l'analisi delle scritture, invece capisce che è completamente il contrario, cioè non si può trovare niente di quello che stiamo cercando, anzi non sappiamo nemmeno che cosa cerchiamo, no? La nostra confusione è totale. Quindi se non ci sono i maestri che ci aiutano, le scritture che ci indicano la strada e i saggi che ci fanno vedere con l'esempio come comportarci, per noi è praticamente impossibile trovare la strada di ritorno verso casa, verso Krishna. E quindi sulla base di questo discorso della pulizia avevamo iniziato a leggere il capitolo 12 del Madhya Lila del Chaitanya Charitamrita. Andiamo avanti, siamo dentro il tempio di Kundiksha, un tempio che dista circa 3 km dal grande tempio di Jagannath a Jagannath Puri in India, nell'Orissa, e l'occasione è proprio la grande pulizia che precede la giornata del Ratha Yatra, cioè il festival del carro in cui il signore Jagannath verrà trasportato dal suo tempio al tempio di Kundiksha, dove si fermerà per una settimana. Quindi il signore Chaitanya Mahaprabhu, che era Krishna stesso, voleva così dare un'indicazione a tutti noi nel futuro per come comportarci nella nostra relazione con le divinità, la nostra relazione con i luoghi che sono adibiti alle divinità e soprattutto a tutto ciò che appartiene alla divinità, cioè di mantenere tutto in uno standard alto di pulizia, di ordine, perché quando si ha a che fare con Krishna dobbiamo per forza, non per forza, dobbiamo essere ordinati, non per forza, per amore direi, ma cioè è un dovere, diventa naturale essere puliti. Quindi siamo già entrati nell'atmosfera del tempio e Sri Chaitanya Mahaprabhu aveva cominciato a lavare con
tanti secchi d'acqua il Vyasasan, cioè il trono dove Jagannath, il signore Jagannath, risiede quando è fermo al suo tempio. Sri Chaitanya Mahaprabhu in persona e i suoi devoti cominciarono a gettare acqua sul soffitto. L'acqua scendendo lavava i muri e il pavimento. Allora Sri Chaitanya Mahaprabhu cominciò a lavare con le proprie mani il trono di Sri Jagannath e tutti i devoti cominciarono a portare acqua al Signore. Tutti i devoti del Tempio cominciarono a lavare. Ognuno aveva una scopa in mano e in questo modo pulirono il Tempio del Signore. Alcuni portarono acqua da versare sulle mani di Sri Chaitanya Mahaprabhu ed altri versarono acqua sui suoi piedi di loto. Qualcuno beve di nascosto l'acqua che scorreva dai piedi di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Un altro elemosinò un po' di quell'acqua e un'altra persona la distribuiva. Dopo che il tempio fu lavato, l'acqua fu fatta uscire da un foro e scorrendo riempì il cortile esterno. Il Signore asciugò le stanze con i suoi stessi vestiti e con essi lucidò il trono. In questo modo tutte le stanze vennero pulite con 100 vasi pieni di acqua. Dopo che le stanze furono pulite, anche la mente dei devoti risultò ugualmente pulita. Questo era il senso di questo racconto. Dopo essere stato pulito, il tempio era purificato, fresco e piacevole, proprio come se la mente pura del Signore stesso fosse apparsa. Poiché centinaia di uomini erano impegnati nel portare acqua dal lago, le rive erano estremamente affollate. Per conseguenza, qualcuno cominciò ad attingere acqua da un pozzo. Centinaia di devoti portarono vasi d'acqua e centinaia portavano i vasi vuoti per riempirli di nuovo. Ad eccezione di Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Svarupa Damodara, Brahmananda Bharati e Paramananda Puri, tutti erano impegnati a riempire i vasi d'acqua e portarli al tempio. Quando i devoti si scontravano, molti di quei vasi si ruppero e centinaia di uomini dovettero portare vasi nuovi da riempire. Alcuni riempivano i vasi, altri lavavano le stanze, ma tutti erano impegnati a cantare il santo nome di Krishna e Hari. Una persona chiedeva un vaso d'acqua cantando il nome di Krishna, Krishna, e l'altra lo porgeva cantando Krishna, Krishna. Ogni volta che qualcuno doveva parlare, pronunciava il santo nome di Krishna, e così il santo nome divenne un'indicazione per tutti coloro che desideravano qualcosa. Mentre Sri Chaitanya Mahaprabhu, preso da un amore statico, faceva risuonare il santo nome di Krishna, eseguiva egli stesso il lavoro di centinaia di uomini. Sembrava che Sri Chaitanya Mahaprabhu pulisse e lavasse con 100 mani. Si avvicinava a ciascuno per mostrare come bisognava fare. Quando vedeva che qualcuno stava facendo bene, il Signore lo elogiava, ma se vedeva che qualcuno non lavorava a dovere, subito lo rimproverava, senza però serbargli alcun rancore. Il Signore diceva: «Tu hai fatto un buon lavoro, per favore, insegna agli altri in modo che possano agire nello stesso modo». Sentendo queste parole di Sri Chaitanya Mahaprabhu, ognuno si sentiva pieno di vergogna e riprendeva a pulire con maggiore attenzione. Lavarono l'area detta Jagamohana, poi il luogo dove si riponevano gli alimenti e anche tutti gli altri luoghi. In questo modo lavarono la sala delle riunioni, tutto il cortile, i seggi elevati, la cucina e tutte le altre stanze. Così tutte le parti del tempio furono lavate accuratamente all'interno e all'esterno. Dopo che tutto fu lavato, un Vaishnava del Bengala, che era molto intelligente e semplice, venne a versare dell'acqua sui piedi di loto del Signore. Poi il Gaudiya Vaishnava prese quell'acqua e la beve. Vedendo ciò, Sri Chaitanya Mahaprabhu si sentì attristato e si mostrò anche estremamente in collera. Benché fosse certamente soddisfatto di lui, il Signore mostrò la sua collera per stabilire l'etichetta dei principi religiosi. Il Signore allora fece chiamare Svarupa Damodara e gli disse: «Guarda come si comporta il tuo Vaishnava Bengali. Questa persona del Bengala ha lavato i miei piedi nel Tempio di Dio, la Persona Suprema, non solo, ma ha bevuto personalmente quest'acqua. Non so quale sarà il mio destino a causa di questa offesa nella quale il tuo Vaishnava Bengali mi ha implicato». È significativo in questo verso che Sri Chaitanya Mahaprabhu, che parlando con Svarupa Damodara, abbia detto, riferendosi al Vaishnava Bengali: questo indica che tutti i Gaudiya Vaishnava che seguono Sri Chaitanya Mahaprabhu sono subordinati a Svarupa Damodara Goswami. Il sistema parampara, cioè la catena disciplica, è osservato molto rigidamente da Gaudiya Vaishnava
Svarupa Damodara Goswami era il segretario personale di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il successivo gruppo di devoti fu il gruppo dei sei Goswami, poi Kaviraj Goswami. È necessario rispettare il sistema parampara del culto di Sri Chaitanya. Servendo il Signore è possibile cadere in molte offese che sono descritte nel Bhakti Rasamrita Sindhu, che sarebbe in lettera della devozione, nell'Ari Bhakti Vilas e in altri libri. Secondo le regole prescritte, nessuno dovrebbe accettare omaggi nel Tempio del Signore davanti alle divinità, né è bene per il devoto offrire omaggi al maestro spirituale o toccare i suoi piedi davanti alla divinità. Questa è considerata un'offesa. Sri Chaitanya Mahaprabhu era Dio, la persona suprema stessa, perciò lavare i suoi piedi di loto nel tempio non era in realtà un'offesa, ma poiché interpretava la parte di un acharya, il Signore si considerava un comune essere umano. Inoltre, egli voleva insegnare agli esseri umani comuni. In sostanza, chiunque abbia la posizione di maestro spirituale non deve accettare omaggi o permettere a un discepolo di lavare i suoi piedi davanti alle divinità. È questione di etichetta. Vedete, ci sono regole da tutte le parti, perché la vita spirituale non è una vita che si vive così, con entusiasmo ma senza punti di riferimento. La vita spirituale è una vita che si basa sulle indicazioni che vengono dagli acharya precedenti, cioè dai grandi santi precedenti della storia Vaishnava, che ci insegnano a vivere la realtà seguendo proprio tutte quelle piccole indicazioni che sono alla base della vita spirituale, perché bisogna conoscere tutti i dettagli per poter apprezzare in pieno la realtà di questa esperienza. E per apprezzare, per vivere e per capire i dettagli bisogna praticarli e vederli praticare. Quindi è senz'altro anche questo un altro modo per capire, comprendere che la vita spirituale è una vita intensa, non è una vita in cui il tempo passa così senza fare niente. C'è sempre qualcosa da fare, c'è sempre qualcosa da imparare, c'è sempre qualcosa da ascoltare, c'è sempre qualcosa da ricordare. Sri Chaitanya Mahaprabhu fu molto soddisfatto e chiese a tutti i devoti di sedersi in due file, da una parte e dall'altra. Poi il Signore in persona si sedette nel centro e raccolse tutte le pagliuzze, la sabbia e la sporcizia. Mentre raccoglieva le pagliuzze e la sabbia, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: «Ora esaminerò quello che ciascuno ha raccolto e chiederò a tutti coloro che hanno raccolto di meno di pagare una multa in torte e riso dolce». In questo modo tutte le aree del tempio di Kundicha furono perfettamente pulite e purificate. Tutte le stanze erano fresche e immacolate come una mente purificata e serena. Quando finalmente l'acqua delle varie stanze fu fatta uscire dal corridoio, sembrò che i nuovi fiumi si precipitassero fuori per incontrare le acque dell'oceano. In India si pulisce con l'acqua, le stanze sono fatte in un modo, il pavimento dei tempi sono tutti in marmo. È molto facile con proprio gettare proprio così secchiate di acqua, perché è così che la tradizione indiana vuole così pulire, concepisce la pulizia, con acqua abbondante che scorre, e così dopo aver fatto un primo giro di pulizia spolverando, l'acqua sciacqua tutto e si inserisce anche nei piccoli spazi che magari non sono stati visitati dai devoti che stavano pulendo, che fanno la pulizia, e porterà via quest'acqua a scroscio, porterà via tutto lo sporco che è rimasto residuo. Ovviamente qui non si può fare perché le nostre case sono fatte in un modo diverso, quindi non è pensabile che si possa fare nelle case occidentali questo. Nei templi invece sì, per esempio qui a Villa Vrindavana il nostro tempio è fatto in questo modo, tutte le volte che c'è la pulizia del tempio, proprio il giorno prima della Rathayatra, anche noi ci comportiamo, cerchiamo di comportarsi nel modo in cui è descritto qui nel Chaitanya Charitamrita. Fuori dai cancelli del tempio l'acqua spazzò anche tutte le strade e nessuno capiva esattamente come ciò si fosse verificato. Commentando l'episodio della pulizia del tempio di Kundicha, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur spiega che Sri Chaitanya Mahaprabhu stava insegnando di persona come si deve ricevere Sri Krishna, Dio, la persona suprema, nel proprio cuore purificato e rasserenato. Chi vuole vedere Krishna nel proprio cuore deve dapprima pulire il cuore, come insegna Sri Chaitanya Mahaprabhu nel suo Shishastraka, Chetodarpana Marjanam, come conferma lo Srimad Bhagavatam,
Ridihanantastohi Abhadrani. In quest'era tutti hanno il cuore sporco. Per spazzare via tutta la sporcizia accumulata nel cuore di Sri Chaitanya Mahaprabhu, egli consigliò. Sri Chaitanya Mahaprabhu consigliò a tutti di cantare il mantra Hare Krishna. Il primo risultato sarà la purificazione del cuore. Eccolo qua. Se il devoto vuole davvero purificare il suo cuore, deve ascoltare e ripetere le glorie del Signore, Shri Krishna. Questo metodo è molto semplice. Krishna stesso aiuterà a purificare il cuore perché vi si trova già presente. Krishna desidera continuare a vivere nel cuore del suo devoto e dà le sue istruzioni a questo fine, ma si deve tenere il cuore pulito, come Shri Chaitanya Mahaprabhu teneva pulito il tempio di Kundija. Bene, eccoci qui, amici, è stata una bellissima parentesi quella di oggi, una parentesi che ci ha portato a così a ripulirci o a imparare a come fare a ripulirci. Nel commento finale di Srila Prabhupada a questo meraviglioso episodio del tempio, della pulizia del tempio di Kundicha, ha chiarificato, è stato molto chiarito il senso di questa operazione effettuata da Sri Chaitanya Mahaprabhu stesso e i suoi intimi associati. Cioè che il devoto sincero deve prima di tutto cercare di ripulirsi il cuore, perché per chiamare Krishna, per ospitare Krishna, è giusto essere puliti, perché non è giusto far venire il supremo pavitram, come è definito Krishna, param pavitram, il supremo puro, in una dimensione di sporcizia, Krishna ovviamente si adatta a tutte le circostanze, e pur di far sì che la persona ritrovi la coscienza di Krishna, si adatta anche a vivere nello sporco. Se pensiamo ai nostri cuori, se pensiamo alle attività che abbiamo fatto, se pensiamo alle idee, la mente, se pensiamo a tutte le cose abominevoli che abbiamo mangiato, che abbiamo vissuto, che abbiamo pensato, che abbiamo fatto, non possiamo certo pensare di avere il cuore pulito. Ma però Krishna non ha mai smesso di essere nel nostro cuore. Certo, non è giusto continuare a far sì che Krishna debba fare questa austerità, anche se per lui non c'è motivo di austerità. Dal momento che iniziamo a capire, però, dobbiamo iniziare questo processo di pulizia, proprio perché questo significherà che vogliamo Krishna, che apprezziamo Krishna, che rispettiamo Krishna, che amiamo Krishna, perché non è che se noi amiamo una persona, come dimostrazione del nostro amore la ospitiamo dentro un immondezzaio, no? Assolutamente no, non ci penseremo mai. Cioè non è che l'innamorato il giorno del fidanzamento, il giorno che cerca in qualche modo di dimostrare alla sua innamorata quanto grande sia il suo amore, gli porta un mazzo di rose marce, insomma, di quelle che puzzano, proprio putrefatte, no? Sarebbe uno scherzo un po' macabro, direi, Quindi la dimostrazione dell'amore passa sempre attraverso la realizzazione della realtà che è precisa, cioè la realtà che ci impone di avere uno standard così mentale puro, proprio perché altrimenti l'amore non è puro, l'amore diventa, si sporca anch'esso, quindi diventa un amore che si basa più sull'interesse, sull'aspetto fisico, sulla realtà economica, eccetera. Non c'è l'amore vero, non c'è l'amore quello che va al di là di tutti questi aspetti grossolani che sono ovviamente più da collegare alla mente che non alla
al cuore, alla persona. La persona, io quando parlo di persona ovviamente parlo dell'anima, non parlo del corpo, perché la persona vera non è il corpo ma l'anima. Comunque, cari amici, bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, vi ringrazio, il vostro Krishna Prema vi augura di continuare ad andare avanti nella vostra pulizia, bene, senza nessun problema, andate al fondo, pulite bene, proprio tirate fuori tutti i detersivi trascendentali e poi alla fine una bella secchiata d'acqua, immergetevi nell'acqua per uscirne veramente puliti, in modo da presentarci poi di fronte a Dio, alla persona suprema, perfettamente candidi e puri, e così lui potrà trovare un posto degno di lui nel nostro cuore. Rimanete in ascolto della radio, la radio continua ad andare avanti, la radio è praticamente l'acqua meravigliosa, sono le scope, i detersivi che utilizza i devoti di Krishna di quest'era per pulire l'umanità. Attraverso le onde trascendentali emanate dalla radio tutti possono pulirsi il cuore e rendersi così disponibili e prepararsi per accogliere Dio, Krishna, nella sua forma manifestata, di grande e suprema persona, il grande benefattore. Bene, allora grazie a tutti, Hare Krishna a tutti, il vostro Krishna Prema vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo che cosa? Ma al prossimo, eccolo!
Rio.
Ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show!
Grazie, molto gentili applausi alla pulizia, all'ASNU, alla società di nettezza urbana che pulisce e porta via i microbi, le infezioni e tutto il resto. Hare Krishna, Hare Krishna.